E allora,
abbassiamo un po' i volumi.
È sempre un piacere per me poter condividere quello che è un percorso che sicuramente non è il più facile, anche se sicuramente la conoscenza è cresciuta, la comprensione, lo Spirito Santo si sta effondendo sulla Chiesa. Nonostante tutte queste facilitazioni, io credo che il percorso cristiano rimane sempre il percorso più difficile, la strada più stretta, la porta più difficile da percorrere, soprattutto per tutti i bombardamenti, tutto quello che stiamo vivendo. E i rumori ci sommergono, e quando non sono esterni è facile tante volte poter isolarsi, stare nel silenzio. Purtroppo poi scopriamo che sono rumori interni, quindi finalmente non sentiamo più nessuno, però nel silenzio sentiamo di più quei rumori delle nostre emozioni ferite, delle nostre amarezze, dei nostri risentimenti, di tutto quello che ancora non è guarito nella nostra mente. E l'argomento che questa mattina così vorrei sfiorare riguarda quel grande tema che interessa chi si prende cura degli altri, cioè il medico, il pastore, il ministro, in generale tutti quelli che sono coinvolti nella relazione di aiuto. E tante volte si è così coinvolti nella relazione di aiuto che non si ha il tempo di dire aiuto, pastore sta affondando, aiuto, aiuto. E scopriremo che il problema più grande non è quando il pastore ha bisogno del pastore, ma è quando il pastore che ha bisogno del pastore non se ne rende conto. Cioè il problema più grande è sempre quando noi non siamo coscienti delle problematiche, delle difficoltà, dei bisogni che abbiamo come ministri, ma come uomini. Perché scopriremo che il ministro, il ministero non è assimilabile al carattere e all'uomo. E allora tante volte la difficoltà più grande è quando non ci rendiamo conto di avere bisogno e quindi non lanciamo neanche un messaggio di aiuto e quindi non comprendiamo che il cammino cristiano è vero, è un cammino dove lo Spirito Santo, come avrete sentito sicuramente sottolineare in questa full immersion, è il principale agente di trasmissione e stiamo imparando, almeno dovremmo imparare come pentecostali ad ascoltare lo Spirito Santo, ascoltarlo in tutti gli aspetti della sua guida, ma la cosa fondamentale che ho scoperto strada facendo è che siccome noi non abbiamo la capacità di ascoltare tutto, allora Dio ha previsto una dimensione ecclesiale dove se non riesce a parlarci direttamente, se non riesce a parlarci attraverso le esperienze, le situazioni attraverso le quali passiamo, e allora Lui ha previsto la possibilità di parlarci attraverso le persone con cui siamo in connessione. Ecco perché una delle malattie più gravi del mondo pentecostale, ma cristiano in genere, è quella dell'anarchia spirituale. È un modo di dire, come a dire, io sono sposato solo con Dio, io ascolto solo Dio, io non ho bisogno. E non dico che questo ti porterà a un delirio mistico necessariamente, ma sicuramente rallenterà notevolmente la tua crescita nel momento in cui non sei collegato in una catena di sottomissione, di fiducia, di rapporto, di relazione a qualcuno che abbia, oltre Dio, la libertà di correggerti, la libertà di parlarti, la libertà di ammonirti, di consolarti, attività fondamentali dello Spirito Santo, ma che lo Spirito Santo, tante volte, essendo ben contristato dentro di noi, ha bisogno di esprimere attraverso altri esseri umani che possano realmente essere fonte di correzione. Ricordiamo che l'abilitazione al ministero è sempre bella, diciamo questa sottolineatura, perché oggi si decide forse di volere fare il ministro, di volere fare l'evangelista, il pastore, il dottore, l'apostolo, e direttamente ci si autoreferenzia e ci si autoaccredita, mentre ricordiamo che è Gesù il quale ha dato alcuni come, altri come, altri come pastori. E quindi è importante sottolineare che questo è qualcosa che Dio ha pensato, Dio ha voluto, e io credo che nonostante tante volte guardi un panorama dei pastori e non è un panorama piacevole, Dio non se ne è pentito, ma continua a credere, continua a puntare nei suoi ministri, continua a considerarli come avamposti della rivelazione del suo regno su questa terra. E quindi da Dio stesso viene la capacità di essere ministri di un nuovo patto. Non già, diceva l'apostolo Paolo, che siamo da noi stessi capaci di pensare come qualcosa, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha resi anche idonei ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ed è bello poter realmente avere questa confidenza con lo Spirito Santo, perché dobbiamo dire che tante volte lo studio della Scrittura fine a se stesso, senza rivelazione, può portare non solo all'ateismo, all'agnosticismo, ma può portare tante volte a delle concettualizzazioni che ci fanno perdere l'essenza della nostra chiamata, che è essere ministri di un nuovo patto, cioè di qualcosa che non dobbiamo creare noi, non dobbiamo spiegare noi, ma dobbiamo semplicemente scoprire, perché lo Spirito Santo ha già preparato, ha già fatto quello che serve, solo che se nessuno lo scopre rimarranno dei tesori nascosti. Quindi importanza di sottolineare l'essere ministri dello spirito in qualche modo, più che della lettera, sebbene poi la lettera è la modalità con cui Dio ha deciso di parlarci, ma attenzione, perché le parole di Dio sono spirito e vita, non sono teorie, non è teologia nel senso stretto del termine, ma è vita, è impartizione, e quindi veramente come pentecostali potremmo avere una marcia in più se comprendessimo non solo la potenza dello spirito nei carismi, ma la potenza che lo spirito ha di illuminare quelle risorse meravigliose che Dio ha già messo in ognuno di noi, come mi piace spesso dire, quella identità nuova, quella nuova creatura che è in qualche modo invulnerabile, intoccabile, potente perché viene da Dio, ma della quale tante volte siamo poco coscienti. E tante volte è come se volessimo potenziare le nostre risorse umane, mentre Dio vuole farci scoprire le sue risorse spirituali, e spesso lo facciamo in periodi di grandi crisi. Non è strano che tante volte scopriamo e abbiamo rivelazioni più grandi di Dio dopo essere passati attraverso una crisi, attraverso una devastazione magari esterna, ci accorgiamo in una maniera più forte di quello che Dio ha fatto dentro di noi. Questa capacità quindi di essere ministri di un nuovo patto è una abilitazione che Dio ci ha dato, ci dà, e vuole che la esprimiamo proprio attraverso lo Spirito Santo. Questa carismaticità, che sicuramente può essere anche arricchita da un approfondimento sulla Scrittura, da un'esperienza sul campo, è comunque, dicevo poco fa, non necessariamente corrisponde a una maturità caratteriale, nel senso, questo credo che lo abbiate sperimentato in voi e in altri, che si può avere un ministero grandissimo, si può avere un carisma meraviglioso, si può veramente essere persino un profilo apostolico o un profilo profetico, e poi invece non essere cresciuti nella maturazione interiore. Anzi, bisogna dire che tante volte tutti i ministri, forse in particolare quelli che hanno una chiamata profetica, possono persino deformare la chiamata profetica, la modalità con cui profetizzano, in maniera tale perché sono influenzati da stati d'animo, da complessi di inferiorità, da desiderio di mostrare agli altri, da competizione, da tante cose che dobbiamo riconoscere sono state anche nella nostra vita e che sicuramente hanno impedito la possibilità di funzionare insieme e hanno impedito ai padri veramente di essere paterni nel senso spirituale per i figli, ai figli di scoprire dei padri, perché padri e figli tante volte sono stati in competizione, mentre io credo che oggi c'è uno spirito nuovo di paternità che lo Spirito Santo sta distribuendo a sicuramente quelli un po' più anziani come noi, me, il pastore Liri, eccetera, eccetera, anche perché un po' siamo diventati persino nonni, ma lo sta distribuendo e lì dove ognuno di noi non vive più la competizione, allora avremo la possibilità di sperimentare tanti ministri che cercheranno rifugio, protezione, perché? Perché non vedranno più rivali, non vedranno più qualcuno che si misura con chi ha la chiesa più grande, o chi ha la scuola biblica più grande, o chi, non so, trasmette più alla televisione, o chi, ma si misurano con un cuore paterno, e questo è un bel periodo dove figli, nel senso ministri figli, ministri giovani, potranno beneficiare dell'esperienza di ministri con un'esperienza maggiore. Credo che voi siate anche testimonianza di questo, il fatto che vi troviate qua, che possiate veramente godere di queste full immersion, è anche effetto di questo bisogno di essere insieme. Si può avere, dicevo, un grande ministero, però mantenendo allo stesso tempo aree della propria personalità non rinnovate, non guarite, ma impregnate di una sapienza che è terrena, carnale, diabolica. Si può strutturare un vissuto così impregnato della mansione, della missione che abbiamo, che in qualche modo non si ha il tempo neanche di comunicare con se stessi. Non dico comunicare con gli altri, ma comunicare con se stessi. Ed è incredibile tante volte come avvengono le relazioni e le comunicazioni tra i ministri della serie. Come stai? Ah, dice, la scorsa settimana abbiamo battezzato 30 persone. Che si dice in famiglia? Ah, la nostra scuola biblica sta facendo... Ma c'è una persona dietro questo pastore? Uno bussa, dice, ma c'è anche una persona o c'è un professionista dello spirito, qualcuno che sicuramente ha preso sul serio la missione che Gesù gli ha dato, ma che in qualche modo si dimentica di essere umano prima che carismatico, che ministro, che profeta, evangelista, dottore, pastore, apostolo. Ecco, allora dicevo che tante volte la comunicazione viene difficile perché probabilmente si è così coinvolti nella missione che non si parla altro con se stessi che della missione, quindi non si parla con se stessi in realtà. E questo si riflette anche nel rapporto, per cui spesso, in qualche modo, lì dove Dio ci crea delle occasioni di comunicazione, dove i ministri possono diventare amici, che parola difficile, oggi sembra che un vero amico non si trovi più facilmente, tante volte invece si raccontano, si parla, si comunica, come tante volte avviene nella coppia, in cui si parla delle cose da fare, dei progetti, così, ma non si parla l'uno all'altro, non si parla di se stessi. E perché? Perché magari forse, dovendo parlare di se stessi, si dovrebbero scoprire delle situazioni irrisolte. Allora è preferibile parlare di altre cose, della missione, dell'impegno, dei credenti, della Chiesa, dei problemi che la Chiesa dà, e sicuramente di questo avremmo così tanto tempo da parlare che non rimarrebbe tempo per niente. Non so se anche nelle vostre Chiese i problemi sono una esperienza comune. Siamo capaci di guardare i problemi degli altri, ma avremmo bisogno, e questo è un momento particolare dove lo Spirito Santo ci vuole fare accorgere dei nostri bisogni e vuole che diventiamo veramente guardiani della nostra nudità, non per accusarci, non per dire guarda cosa c'è nella tua vita, ministro X, ma io mi impegno a aiutarti, a servirti in un patto che non necessariamente significa appartenere alla stessa denominazione, ma che significa essere servi gli uni degli altri. Dicevo, tutto questo purtroppo porta a vivere la espressione di un midrash ebraico, un proverbio derivato da un midrash ebraico che è medice cura te ipsum, che significa medico cura te stesso. E questa è un'esortazione importante. Perché? Perché poi se andiamo a guardare la realtà del medico, ma potremmo dire anche del ministro, ci accorgiamo che proprio chi si occupa di curare gli altri non si cura di se stesso. A proposito dei medici, in un giornale che si intitola Pensa alla salute, leggiamo qualcosa che ci fa pensare. Sorpresa, i medici non si fidano dei medici. Potremmo dire che i pastori non si fidano dei pastori, anzi, tante volte prevale questo atteggiamento di dire non devo fare vedere il mio problema, perché se vede il mio problema penserà che io sono fragile. Ecco, c'è un concetto strano dove noi dobbiamo dimostrare chissà che cosa ed è sbagliato. E quindi continuando in questo articolo dice, sorpresa, i medici non si fidano dei medici, raccomandano terapie che non seguono, mangiano e fumano più del dovuto, si credono immuni dalle malattie, ma soffrono di stress e depressione e la percentuale dei suicidi è altissima. Mamma mia, e questi sono quelli che dovrebbero curarci, quelli che dovrebbero assicurare la nostra salute. E qualcuno persino si aiuta con sostanze proibite. E lì sicuramente viene da sé quell'esortazione forte che lo Spirito Santo vuole farci, nel senso di dire che lì dove ci poniamo, soprattutto in un'attitudine di relazione di aiuto, è fondamentale cominciare a capire che i primi esperimenti di terapia li dovremmo fare su di noi. Ecco, quindi la terapia non è qualcosa semplicemente, certo, funziona normalmente, però nel caso del ministro funziona ancora di più se tu l'hai realizzata nella tua vita. Mi ricordo c'è stato un periodo nella mia vita dove facevo predicazioni, vedevo cose grandi, vedevo veramente le persone toccate, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto Dio mi ha detto, ora che fa? Cominciamo ad applicarlo alla tua vita, tutto quello che predichi. Ma era bello poterlo proporre agli altri senza bisogno di viverlo personalmente. Certo che era bello, però questo magari non impedisce agli altri di ricevere la predicazione, lo studio, l'impartizione in parte, però soprattutto ti rende molto vulnerabile, molto fragile, e non potrai andare lontano, non potrai andare dove io ti voglio portare. È come se Dio potesse dirti questa mattina, se non ti lasci curare, se stai sempre a curarti degli altri, ma non fai sì che io mi possa curare di te, non potrai andare molto avanti. E ora comprenderemo meglio perché Dio è così interessato alle persone che sono in prima linea, alle persone che in qualche modo sono pionieri, alle persone che stanno prendendo una posizione nel mondo spirituale, perché sapete bene che contro queste persone si sviluppa tutta l'artiglieria del nemico. E dove finisce per attaccarsi l'artiglieria del nemico? Gesù, quando il diavolo si avvicinava a lui, dice, ora viene il principe di questo mondo, lui non ha nulla in me e quindi non può nulla in me. Ma dobbiamo riconoscere che tante volte non ci siamo molto preoccupati, presi dai nostri carismi, dai nostri compiti, dalle nostre mansioni, di vedere se nella nostra anima, psiche, il diavolo invece non avesse dei punti di appoggio dove poteva venire. Dice, ma era un gancio solo, sì, però, come quella aneddoto, ma non ci siamo preoccupati di chiudere certi canali nella nostra mente e guarda caso il demonio ci viene ad attaccare proprio in quei lati e siamo tante volte spettatori di ministeri che naufragano proprio perché non avevano preso coscienza di alcune fortezze delle forze delle tenebre nella loro mente e quindi il diavolo, dopo averli circuiti per tempo, era lì pronto a distruggerli, aveva preparato un progetto, così come noi nello Spirito scopriamo le opere che sono state preparate per noi da Dio, così anche il diavolo invece prepara con la complicità delle nostre aree non rinnovate delle trappole incredibili dove tanti ministri stanno cadendo. Dicevo, diventa fondamentale quindi una rilettura di Romani capitolo 2 verso 1 che dice così: perciò uomo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi fai le stesse cose. E questo è tremendo quando noi in qualche modo siamo così presi dalla funzione di giudizio, di discernimento, di comprensione del male degli altri, come chi si occupa di cura d'anima, eccetera, eccetera, che non ci accorgiamo che nel mentre che denunciamo il male degli altri stiamo denunciando il nostro male. Nel mentre che stiamo parlando di non essere settari, forse siamo più settari della persona con cui stiamo parlando. Nel mentre che stiamo parlando dell'umiltà, diciamo nessuno è umile come me. Nel mentre che stiamo parlando dell'amore, diciamo guai a chi si arrabbia. E così potremmo fare tanti esempi, siamo così presi dalla nostra mansione di maestri, di insegnanti, di riferimenti, di guide, che non abbiamo più scoperto, non abbiamo più visto che le stesse cose che stiamo denunciando dovremmo, prima di ogni cosa, denunciarle in noi stessi. Attenzione, quando dico denunciarle non sto parlando di avercela con se stessi, non sto parlando di accusarsi, di entrare in meccanismi di autocondanna, di autopunizione, ma sto parlando semplicemente di capire che vero è che Dio ci usa anche se siamo ancora dei vasi di terra e abbiamo tante cose da rinnovare, ma vero è che Dio soffre quando ci vede imprigionati in alcune aree della nostra mente e soffre ancora di più quando vede che queste prigionie si trasferiscono anche nella nostra attività di cura d'anime e di consulenza e di dirigere gli altri verso delle dimensioni verso le quali ancora forse non siamo neanche passati. Quindi, leggendo insieme quella parte, la potremmo rivedere in questa ottica. Ora, se tu ti chiami pastore, giudeo no, non pastore messianico, magari, ti riposi sulla legge, e noi veramente, sicuramente abbiamo nella legge della parola di Dio una ispirazione estrema, ti vanti in Dio, e tante volte noi ci vantiamo in Dio, grazie a Dio. Meno male però che spesso questa percentuale va crescendo per Dio e meno di noi, perché tante volte dire grazie a Dio sembra un grazie a Dio, però grazie a me che sono molto più recettivo degli altri di Dio, ecco. Ma ci vantiamo in Dio, conosciamo la sua volontà, che bello, attraverso la parola, attraverso la voce profetica, e sai distinguere ciò che è meglio. Gloria a Dio, stiamo imparando a passare da quello che ci sembra bene a quello che è bene. Sei ancora istruito dalla legge e ti persuadi, verso 19, di essere guida dei ciechi. Certamente abbiamo detto tante volte che se un cieco guida un altro cieco andranno nella fossa, ma tante volte abbiamo bisogno anche di vederci meglio, perché quando soprattutto siamo guide di altri ci tiriamo dietro tante altre persone, tanti errori che i leader fanno nella loro vita purtroppo influenzeranno altre persone. Io l'ho visto nella mia vita, l'ho visto nella vita di tanti altri, e quindi diventa fondamentale che il leader superi alcuni ostacoli della sua mente, perché il beneficio sarà per tutti quelli che lo stanno seguendo, luce di quelli che sono nella tenebre, educatore degli insensati. Come dicevo, ma è giusto, questo è tutto quello a cui siamo stati chiamati. Maestro dei fanciulli, scuola domenicale, company, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Il verso 21 però un attimo ci fa pensare, come mai tu che ti sei convinto a ragione di avere questa chiamata forte e la stai portando con forza, con carisma, con conoscenza della parola di Dio, vedendo miracoli, vedendo veramente persone che si salvano, eccetera, eccetera, ma come mai? Dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Ah, ma non ho il tempo. No, il tempo ci vuole, bisogna trovarlo. Tu predichi non fare questo, qua dice non rubare, ma potremmo mettere tanti altri atteggiamenti, non condannare, non giudicare, e tu giudichi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio, e questo in tutti i sensi, non soltanto nel senso reale di tradimento, ma come dire, tu che stai tanto tuonando e dicendo questo non si fa, com'è possibile che poi sei il primo a fare questo? E il risultato qual è? Di solito quando avviene questo in un ministro, che le persone imparano a capire che non necessariamente quello che si dice si deve fare. Dice, ma io faccio come il pastore. Lui dice una cosa e fa la cosa opposta. Quindi cos'è il cristianesimo? Dire le cose buone e poi fare quello che ti pare. Ma questo è uno spirito farisaico, purtroppo, che Gesù dovette denunciare, e noi non siamo immuni. Io spesso dico che lo spirito religioso, nel senso negativo del termine, non è solo cattolico, ma è interconfessionale. Cosa? Interdenominazionale? Cioè, come a dire, noi possiamo scadere nella religiosità quando non ci preoccupiamo tanto del fatto che quello che annunziamo con tanta forza sia la nostra vita, che la nostra vita sia una lettera aperta, sia realmente l'espressione di quello che diciamo. E sicuramente in questo senso, poi al verso 23 dice, tu che ti vanti della legge disonori Dio trasgredendo la legge, infatti come è scritto il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra gli stranieri. E io credo veramente che in questo dovremmo essere più seri, ma non più motivati dalla paura. Tante volte pensiamo che il fatto di avere avuto minacce, guai a te, maledetto chi, possa funzionare per un cambiamento nella nostra vita. Non è così. Quando noi cambiamo solo per paura, non cambiamo tante volte, fratelli, sorelle, conservi. Ma per amore abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione dove quello che viviamo diventi un messaggio forte per la nazione, per gli increduli. L'unità, per esempio, mi viene a caso questo è un messaggio fortissimo affinché il mondo creda. Ma tante volte noi che parliamo di unità, parliamo di unità, parliamo di unità, poi magari nella nostra vita relazionale tra ministri o con altri ministri di altre confessioni, altro che unità, mors tua vita mea, competizione estrema. Quello che è peggio, giustificata poi con alibi biblici, perché tante volte scopriremo che la carnalità peggiore è quella che ha una specie di giustificazione spirituale. Questo è quello che il diavolo vuole fare nella tua vita. Non farti cambiare, non solo, ma anzi darti l'illusione che gli atteggiamenti che stai usando sono spirituali. Perché tu devi difendere la pura parola, perché tu devi fare qua. Allora in nome di queste cose spirituali fai cose carnali. Ma non è così la scoperta e la comprensione del progetto di Dio. Quindi, dicevo, io credo che nel momento in cui riusciremo a dare, anche solo a Palermo, non facciamo grandi proclami per le nazioni, per il mondo, una testimonianza più chiara dell'unità tra le chiese evangeliche, io credo che questo parlerà molto di più di tante prediche in cui io, il pastore Lirio, il pastore X, Yupson Z predicheranno. Parlerà molto di più perché sarà una dimostrazione reale di qualche cosa che è un miracolo incredibile. Un miracolo meraviglioso, questo determinerà una comunicazione forte e le persone solamente da questa testimonianza di unità correranno verso Dio. Si creerà una specie di dimensione di avamposto del cielo, del paradiso su questa terra. Chiaramente non è un paradiso che durerà, perché questa terra è sottoposta a una legge in cui si deve disfare di entropia, ma sarà un momento per cui le persone saranno attirate. Ecco, se noi riusciremo a costruire questi luoghi spirituali come Sion, e questo non significa prendere il monte Sion e trasferirlo qui nella nostra Sicilia, ma una dimensione particolare come quella del Monte di Sion, dove c'è una dimensione di pari sentimento, dove c'è una capacità di ascolto di Dio, dove ci sono tante cose dove Dio si rivela in maniera particolare. Se noi ricostruiamo Sion in senso spirituale qui, noi vedremo le persone accorrere da sole, non ci sarà più bisogno neanche di predicare, di fare la chiamata alla salvezza, le persone saranno attirate perché la manifestazione della potenza, della gloria di Dio si esprimerà attraverso l'unità, il pari sentimento dei ministri e delle chiese, e noi stiamo pregando per questo e credo che lo vedremo. Amen. Per la responsabilità dei leader, io dico, risuona ancora più fortemente l'urlo di Dio. Come a dire, Dio si occupa sicuramente del piccolo, dell'ultimo, e soffre per la piaga del suo popolo. Ma figuriamoci come soffre Dio per la piaga delle guide del suo popolo. E Dio ha una sofferenza grande questa mattina per ognuno di noi, per quelle parti della nostra vita che ancora non sono sanate, perché sa che queste parti finiranno per danneggiare altre persone. Sapete, io leggo in Proverbi 31 sempre la seconda parte dove parla di dare dei liquori, dei vini prelibati a quelli che hanno l'animo amareggiato, perché così bevono, si dimentichino delle loro amarezze, dei loro travagli, eccetera, eccetera, delle loro miserie. Però tante volte noi non leggiamo la prima parte dove dice: non si addice ai re, ai principi, desiderare bevande alcoliche. E perché? Perché per i principi, per i responsabili, per i leader, per quelli che sono in prima linea, per quelli che sono andati avanti, non va più il fatto di usare sempre stampelle della serie ammoghiamo, copriamo, anestesia, facciamo finta di niente, beviamo, che poi sia alcol, siano medicine, siano stati di ebbrezza anche emozionali, in cui dice: che bello, vado in chiesa, mi eccito così, però poi torno a casa e picchio mia moglie, nell'eccitazione della presenza dello Spirito Santo, no? Per i leader non funziona più questo discorso di anestesia, di stampella. Perché? Perché Dio dice: affinché non dimentichino la legge e non calpestino il diritto dei piccoli. Per cui Dio è convinto che noi, pastori, dobbiamo essere sottoposti a una cura particolare, ma non anestetica. Non in cui parliamo sempre delle cose che si devono fare, per cui così anche se poi stiamo male non ha importanza, l'importante è che l'opera di Dio va avanti. No, l'opera di Dio va avanti anche attraverso la tua guarigione, attraverso il tuo cambiamento. E se c'è un malessere nella comunità, tante volte probabilmente qualche cosa dipende anche da un malessere del padre, della madre in senso spirituale, come d'altronde noi lo capiamo bene in termini di psicoterapia di tipo sistemico familiare. Se c'è un bambino che soffre, se c'è un bambino che sta male, lo psicologo non ti dice: va bene, ora curerò il bambino, gli farò iniezioni di gioia. No, va a prendere i genitori e dice: cosa c'è che non va? Che atmosfera respirate in famiglia? È così? È così? È lo stesso nella dimensione spirituale. Dio va a prendere i genitori e dice: ma genitori, cosa state vivendo? Genitori, ma siete in accordo? C'è un pari sentimento? O c'è il vice pastore che quasi quasi gli vuole fare le scarpe al pastore e ci prega che sta morendo il pastore, così prende il suo posto? Non lo so. Cosa c'è nell'atmosfera spirituale della vostra chiesa? Perché ovviamente i figli, i bambini respireranno questa atmosfera. Qualcuno, spesso il pastore Lirio lo ha spesso sottolineato, quando noi in realtà riceviamo lo Spirito Santo, non riceviamo solo lo Spirito Santo, ma riceviamo anche la mentalità delle persone che ci hanno ministrato, e tante volte insieme allo Spirito Santo riceviamo delle convinzioni sbagliate, riceviamo delle preclusioni, dei pregiudizi, il settarismo che c'era in quel gruppo, cose che ci sono state dette da bambini spirituali lo Spirito Santo ha dovuto mettere anni per liberarcene, e spesso il pastore Liro credo che lo testimoni, pregiudizi che ci avevano creato nei confronti degli altri, lo Spirito Santo poi ha dovuto lavorare per levarceli, perché quelle cose che ci sono trasmesse quando siamo bambini ci crediamo totalmente. E quindi dicevo, la sofferenza di Dio per la tua piaga è molto più grande. Per la piaga dei pastori, possiamo parafrasando dire del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Ma non c'è un balsamo, non c'è una medicina in Galad, non c'è laggiù nessun medico che si occupi dei medici, non c'è nessun pastore che possa veramente aiutare gli altri pastori, non c'è comunione tra i pastori che si possano veramente aprire gli uni agli altri e possano realmente guarire, perché Dio sta soffrendo. Dio spesso aveva messo insieme dei team, delle squadre, proprio perché si completassero a vicenda, ma noi cosa siamo riusciti a fare? Andare uno di qua e uno di là. Quello che Dio aveva concepito in maniera strategica è stato annullato dalla nostra malattia dell'anima. E quindi abbiamo avuto l'illusione che liberandoci del fratello, della sorella, saremmo andati più avanti. Ma è una menzogna. Ora tutte quelle persone che hai mandato a quel paese, Dio ti dice ora valle a riprendere di nuovo. Dove le hai mandate? Valle a riprendere, perché solamente con gli altri tuoi ministri conservi, solamente con le altre chiese tu potrai abbracciare le quattro dimensioni del mio amore. Tu hai pensato che da solo ne abbracciavi di più? Da solo, da solo io faccio meglio, da solo. Ognuno di noi è entrato in questa assurda presunzione di pensare di poter essere migliori stando da soli. Dio sta cambiando e ci sta facendo accorgere che abbiamo un bisogno estremo gli uni degli altri, a tutti i livelli, a partire dalla famiglia. Ah, io senza mio marito sto meglio, senza mia moglie sto meglio. No, hai bisogno. Forse hai bisogno di imparare un modo nuovo di essere marito e moglie. E lo stiamo imparando, ci stiamo lavorando, voi ci state lavorando pure, sì. Ma abbiamo bisogno del confronto, abbiamo bisogno di qualche cosa che anche tante volte mette in evidenza le nostre difficoltà. Nessuno di noi vorrebbe mettersi di fronte ad esami, ma Dio ci sta mettendo di fronte ad esami. Ma la cosa più incredibile è che pensa che noi dobbiamo essere promossi. Tutti gli esami che stai vivendo, tutte le difficoltà. E se leggiamo una statistica, che forse brevemente vi condividerò, vedremo che tanti ministri, dopo essere partiti in maniera allazzata, si dice a noi, proprio sparata, alla fine dopo qualche anno di ministero forse vorrebbero ritirarsi in buon ordine, quando hanno capito che essere in prima linea significa prendere più botte degli altri, lasciarsi ferire più degli altri, soffrire più degli altri, no? Dice, ma io pensavo che significava fare soffrire gli altri. Quando comprendiamo veramente il cuore di Cristo, il cuore di chi dà tutto per gli altri, il cuore di chi si rende servo, allora non siamo più così tanti contenti di avere una mansione pastorale. Ma andiamo verso la parte finale, perché il tempo corre. Quindi dicevo, il grido di Dio dice: non c'è nessun medico, non c'è nessun pastore, perché la piaga dei pastori, parafrasando, del mio popolo non è stata medicata. Perché? Perché tanti pastori, e lì potremmo prendere tanti esempi del Vecchio Testamento, alla fine stanno cercando semplicemente il loro beneficio, stanno cercando di togliere la lana alle pecore, stanno cercando i propri interessi, profetizzano semplicemente per essere ancora più apprezzati, essere ancora più osannati, ma non si preoccupano né di loro né delle pecore che gli sono state date. È un dolore tremendo, e io credo veramente che quando ci troviamo di fronte a pastori che vivono questo, non dovremmo criticare, non dovremmo giudicare, lamentare, ma dovremmo piangere, perché è quello che Dio sta facendo. Quando vedi qualcuno che si erge e comincia a giudicare tutti senza nessun riferimento, alcuni butindaro dei luoghi, dei vari luoghi, più che sentire rabbia, più che sentire odio, più che sentire ma questi che si sentano, dovremmo piangere, proprio sentendo il dolore di Dio nel vedere uomini che sono chiamati ad essere ministri, non occuparsi di se stessi, ma occuparsi sempre degli altri in maniera ortodossa, biblica, scritturale, ma avercene per tutti, anziché coprire le nudità, portarle in evidenza per uno scandalo veramente del cristianesimo nel mondo, ancora una volta. Ma dovremmo piangere, cominciare a piangere per la ferita che cogliamo nel ministro che è accanto a noi, cominciare a piangere per la situazione familiare che vediamo nel pastore, magari della comunità che è accanto alla nostra, e sotto sotto potremmo dire: mi, se lui va male, se lui si separa, se lui qua, probabilmente i suoi credenti passeranno nella mia comunità. Ma sembra pensieri sanci, ma che sta dicendo il pastore Adragna? Ma sapete, noi siamo molto più carnali di quanto non sembra tante volte. E tante volte il male degli altri in qualche modo sembra quasi che possa cooperare al nostro bene. Ma Dio ci vuole mettere in una mentalità nuova dove veramente soffriamo, piangiamo. E poi, dicevo, quindi avete visto che come ministri di Dio ci troviamo in una sorta di purgatorio evangelico dove il fuoco prova se le virtù espresse dalla nostra personalità sono maschere di perbenismo o sono materiale prezioso, oro, argento. E tante volte bisogna riconoscere nella mia vita che tanti traguardi che avevo pensato di raggiungere, appena è arrivato il fuoco, il purgatorio, appena è arrivato il test, sono crollati e mi sono dovuto rendere conto che in certe aree della mia vita non ero per niente sanato, non avevo per niente perdonato, non avevo per niente capito che la cosa più bella è che Dio operi, non il fatto che operi attraverso di me. Usa me. Sì, uso te, ok, ma quando c'è di andare a pulire i gabinetti, quando c'è, allora uso te. Ma quando c'è, usa me, Signore, perché voglio essere sul palcoscenico, allora Dio permetterà tante volte che vai a pulire i gabinetti, ma non perché non ti vuole sul palcoscenico, ma perché ti vuole motivato dall'amore e non dal bisogno di metterti in mostra, non dal bisogno di avere un predominio, un controllo sugli altri, non dal bisogno di soddisfare o di sanare le tue ferite infantili, cercando poi di essere qualcuno che dimostra di essere grande. Ecco perché, ripeto, lo Spirito Santo vuole sanare le ferite dei pastori, perché se non vengono sanate, alla fine struttureranno dei comportamenti che cercano di sanare. Ecco, chi è stato per esempio sempre tacciato di inutilità, chi gli hanno detto sempre sei una cosa inutile, sei, non realizzi niente, internamente c'ha una ferita estrema che poi nel momento in cui è pastore di ora vi farò vedere io il pastore X. Cos'è? Carisma, unzione? Forse anche, ma è dolore. Elaborazione di una paura, bisogno di dimostrare agli altri perché non ci credi di valere. E quanti ministri tante volte continuano a cavalcare questi cavalli? E Dio piange, e Dio piange. Mai, dicevo, come in questo tempo il demonio sta sfruttando i suoi avamposti nelle menti non rinnovate dei pastori, con conseguenze estremamente deleterie per le comunità. Sempre più frequenti, per esempio, due tendenze, che per ora salto perché sono complesse, perché se no non ci arrivo a dirle, forse lo dirò alla fine, ma è fondamentale capire che in questo tran tran, in questo correre, in questa crisi, in questo purgatorio evangelico ci sono o cadute in comportamenti altamente carnali, le tre S, sesso, soldi, successo, persone che sono andate sparate in avanti, si sono gasate del proprio ministero e poi, non scoprendo che la sorgente vera della gioia è in Cristo, hanno finito per approdare ad altri canali, ad altri obiettivi, con scandali vari e ovviamente discredito notevole dell'opera di Dio. Oppure ancora, pastori che stanno andando fuori di testa, lo sviluppo di patologie psichiche più o meno gravi, come spesso sottolineo, conseguenza del tentativo fallito di salvarsi da soli, cioè di eliminare il male da sé. Difese che poi diventano prigioni e tante volte realmente i pastori cercano di eliminare il male da sé, ma il problema è che se lo cerchi di eliminare semplicemente controllandoti, reprimendoti, occupandoti semplicemente delle tue mansioni pastorali, il male non se ne va, non solo non se ne va, ma questa repressione che fai, ecco, io devo mantenere un'immagine, un pastore deve essere sempre controllato, non si deve arrabbiare mai, e poi ti viene gastrite, colite, un pastore non deve... E quindi poi ti viene depressione, ti viene disturbo ossessivo compulsivo. Perché? Perché stai cercando di liberarti dal male non attingendo alla grazia di Dio. Ma grazie a Dio siamo in un clima dove la grazia di Dio ci viene veramente trasmessa in maniera forte. Non abbiamo giustificazioni, non possiamo dire nessuno me l'ha detto. Quindi dobbiamo veramente renderci conto delle malattie che abbiamo sviluppato proprio perché ci siamo sforzati nel nostro legalismo di cambiare e lasciare veramente operare la grazia di Dio, smetterla di dover avere il controllo. E quindi spesso si stanno verificando per i pastori delle sindrome di burnout, cioè bruciato fuori letteralmente. È una sindrome che interessa tutti quelli che si occupano di altri, infermieri, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, pastori, così presi dall'impegno con gli altri che a un certo punto poi esplodono perché alla fine si devono fermare perché si devono fermare e tante volte si fermano in maniera catastrofica. Brevemente vi leggerò, senza commentarla, una statistica che è stata fatta circa 5-6 anni fa, credo, commissionata dalla Chiesa Battista su un campione di circa 500.000 pastori, è abbastanza grande. Ricordate che la maggioranza dei pastori, anche in America, nelle Americhe è stata commissionata questa inchiesta, è pastore di poche comunità, noi siamo abituati di poche anime, siamo abituati a comunità grandissime in America, ma la maggioranza sono comunità piccolissime, come diremmo qua parrocchie di, anche di 100, di 150. C'è un'inflazione dei pastori. Cioè, no. Il 94% dei pastori sentono su di essi la pressione della Chiesa che richiede loro di avere una famiglia ideale. Quante pressioni! Perché chiaramente, essendo in prima linea, tu cerchi di controllare la tua famiglia e poi più cerchi di controllarla, più i figli ti sfuggono di qua, di là. Più gli dici figli devono fare questo e poi i figli fanno il contrario, almeno tranne alcune eccezioni. Diciamo, però la regola tante volte è così. Il 90% lavorano più di 46 ore settimanali. L'81% non ha tempo sufficiente per il proprio coniuge a causa delle richieste del ministero. È grave. L'80% credono che il ministero pastorale influenzi negativamente la propria famiglia. Ed è grave anche questo, perché la prima Chiesa dovrebbe essere la nostra famiglia. 70% non credono di avere un vero amico. Scopriamo che i pastori sono le persone più sole. Ed è drammatico questo dato. 70% possiede una minore autostima di quando entrati nel ministero. Questo non è male, com'è. Per il senso che quando entriamo nel ministero ci sentiamo Superman, poi quando invece ci confrontiamo con gli ostacoli cominciamo a dire ma non me l'aspettavo di essere così, e perché come ti aspettavi? Dici. E quindi questo magari è un dato confortante per certi versi, solo che il problema è che quando molti ministri arrivano alla crisi, non scoprendo la grazia, entrano nella depressione. Quindi è confortante nel senso di capire che non si è Superman, però è deprimente nel momento in cui queste persone, arrivati alle loro fragilità, sono a capolinea. E lì è grave e bisogna veramente creare un'associazione per il recupero di pastori depressi. Depressi perché sono stati almeno sinceri, perché hanno finalmente visto la verità delle loro fragilità, ma non hanno visto la buona notizia che Dio ha scelto proprio persone fragili. E quindi in qualche modo alla fine, quando sono arrivate a scoprire essere fragili, dice: Signore, ma forse ho sbagliato a fare il pastore. Non hai sbagliato, solo che ora devi scoprire che la mia potenza si dimostra perfetta nella tua fragilità. Alleluia. E ancora, concludendo queste statistiche, il 50% si sentono inadeguati di fronte alle pressioni del lavoro, l'80% sono scoraggiati o affetti da livelli diversi di depressione. Quello che stavamo dicendo. Questo è un dato allarmante che ha preoccupato la Chiesa Battista che aveva commissionato questa inchiesta. Il 40% e più riferiscono di stare soffrendo di sindrome di burnout. 40%! Ma è un dato incredibile! 40 fusi! Ma la cosa strana è che sono fusi, ma in qualche modo continuano a poter essere carismatici. Questa è una cosa strana, qualche volta sarebbe interessante approfondire l'argomento. Cioè si può essere ancora carismatici e predicare una predica incredibile essendo fusi mentalmente. Ma com'è possibile? È possibile perché lo Spirito Santo ti dà una capacità soprannaturale che però in qualche modo si discosta totalmente dalla tua salute mentale. E questo è possibile, per cui quando sono, ma senza andare tanto lontano, anch'io ho vissuto questo, dico, io già pensavo, cioè nel senso che ero carismatico, predicavo così, poi andavo a casa ed ero depresso completamente, non proprio burnout, però quasi lì, cioè proprio come a dire Dr. Jekyll e Mr. Hyde, questa carismaticità estrema, però poi arrivando a casa era la distruzione estrema. E quindi però quando riuscivo fuori l'unzione dello spirito mi rivitalizzava, quando entravo a casa poi ero fuori uso, chiaramente con tutte le conseguenze per la famiglia, fino a che non ho capito, come dicevo poco fa, che avevo bisogno di rinnovare alcune strutture mentali. Ancora, il 33%, abbiamo detto, considerano il ministero una minaccia per la famiglia, il 33% ancora nell'anno precedente aveva considerato seriamente di abbandonare il ministero. E questo è un dato, credo, che anche ognuno di noi ha ventilato in certi momenti. Ma chi me lo fa fare? Ma chi mi ci ha portato? Poi sentiamo una vocina che dice: io, dice il Signore. E allora, ok Signore, ma se mi ci hai portato tu, allora ho bisogno di viverlo in una maniera diversa, questo ministero, perché sennò realmente non sarà un successo, ma finirò sul cesso proprio in tutti i sensi. E poi il 40%, ultimo dato, sono delle ritiri, sono delle rinunce al pastorato, sono dovute a sindrome di burnout, cioè proprio a un certo punto hai chiuso, basta. A me già sta succedendo, essendo un poco più conosciuto in Italia come psichiatra, di avere contatti con alcuni psichiatri che sono proprio finiti. I psichiatri finiti pure ci sono, quelli sono più comuni, ma pastori, infatti, pastori finiti, pastori che o sono stati imprigionati dalla depressione, che è la patologia più comune, o da sindromi ossessivo-compulsive così grandi da veramente essere bloccati psichicamente, e in ogni caso stanno cominciando a venire allo scoperto, perché non è che non ci sono, solo che già c'è un pregiudizio estremo verso psi. Quindi nessuno vuole confessare di avere bisogno di psicologi. Immaginiamoci un ministro, cioè, però dobbiamo assolutamente sostenere, andare, predicare questo messaggio della grazia proprio perché le persone che sono rimaste nelle loro implosioni, sono rimaste distrutte, possano ritrovare speranza. Quindi, dicevo, spesso incontreremo dei ministri che in una solitudine estrema che abbiamo detto penseranno che questa solitudine sia spiritualizzata come deserto. Ecco, tante volte dicevo troviamo un alibi biblico per i nostri, cioè siamo incapaci di comunicare con tutti, veramente giudichiamo tutti, appena parliamo facciamo sempre danno, e alla fine qual è un modo bello per dire che è bella questa cosa? È dire spiritualizzarla. Io sono nel deserto. Sì, ma nel deserto, oltre a incontrare qualche cactus, qualche serpente, dico, sei stato messo in una famiglia, io sono nel deserto, neanche la mia famiglia mi può credere. Ecco, abbiamo tutte le giustificazioni bibliche, neanche i suoi credevano in lui, nessuno, tutti contro di lui. Quindi anziché essere perseguitati veramente per Cristo, siamo perseguitati per la nostra ferita dell'anima e perché siamo così soli che neanche i cani vorrebbero essere come noi, diciamo come cane, no? I cani sono più in compagnia di come siamo noi, e realmente se non subentra una guarigione continueremo ad essere soli. Ci sono ministri che sono soli, 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 anche se hanno delle chiese abbastanza numerose, ma sono soli, sembrano delle città veramente fortificate, inespugnabili, ma Dio vuole metterci in comunicazione perché vuole guarirci dalla nostra solitudine, dalla nostra tremenda solitudine. O ancora, quello che vivono i ministri quando sono frustrati, delusi o amareggiati, lì dove avevano dichiarato risultati incredibili, ma poi risultati non ci sono stati, alla fine si comincia a entrare in meccanismi di colpa da una parte, o anche di invidia più o meno palesata nei confronti dei ministri benedetti, per cui anziché vedere il ministro benedetto come dire che bello, Dio ti sta benedicendo, dice oh gloria a Dio fratello che sta andando bene la tua chiesa, come sono contento. E questo succede. Ovvero, e questo è drammatico, vado velocemente verso la conclusione, un tale desiderio di risultati a tutti i costi, al punto da scadere senza rendersene conto in una sorta di autorità spirituale contraffatta, della serie io ho piantato, Apollo ha innaffiato, e non avendo pazienza che Dio facesse crescere, ci ho pensato io a fare crescere. Ho cercato di mettere concime, di forzare la crescita a tal punto che ho bruciato tutto. Noi ridiamo, ma tante volte nel desiderio di vedere accelerato il processo di crescita, un desiderio legittimo, è come uno che volesse vedere i propri figli crescere subito. E allora cosa fa? Li mette all'ingrasso e poi invece ne fa dei barili? No. Tante volte succede che nel tentativo di produrre un risultato, soprattutto non derivante dalla scoperta della grazia, perché noi siamo chiamati ad essere dispensatori della grazia, noi aiutiamo una persona se le aiutiamo a scoprire la grazia di Dio, non se gli diciamo noi quello che deve fare o non fare. Sì, all'inizio magari glielo diciamo noi, però poi sarebbe tremendo che a 30 anni di fede poi qualcuno chiedesse pastore, ma questo si può fare o non si può fare? Ma che cosa hai capito? E allora dicevo, il desiderio dei risultati è così forte che a un certo punto non ci si limiti a piantare, a innaffiare, ma non avendo pazienza di essere un dispensatore di grazia, ho cercato io stesso di fare crescere applicando modelli umani più o meno rigidi. Questi tante volte sono veri e propri abusi spirituali. Attenti, fratelli, conservi. Noi sicuramente saremo chiamati a rendere conto di come vegliamo sulle anime, quindi come a dire dobbiamo sicuramente dare delle dritte, esortare, riprendere, eccetera, eccetera, ma saremo anche chiamati a rispondere ai nostri abusi spirituali, cioè dell'avere preteso che le persone potessero vivere un livello di fede superiore alla loro misura, quindi dell'avere caricato dei pesi più grandi ad alcune persone senza capire che c'è un processo in questo e che la santità dono è uguale per tutti. Tutti, ma la santità da esprimere è commisurata alla misura della fede, quindi se tu metti un peso di 100 kg su un bambino spirituale, lo distruggi nel nome di Dio. E poi ci vuole qualcuno che lo guarisca. Sì, è bello che tante volte qualcuno fa il male perché così poi ci sono quelli che lo, come magari i gommisti distribuiscono i chiodi per la città, così poi, però non funziona così. Abbiamo fatto tanto male tante volte alle persone in buona fede, nel tentativo di farle crescere più velocemente, le abbiamo manipolate, abbiamo usato una forma che in qualche modo diventa un'autorità spirituale contraffatta, è il primo livello di stregoneria. Autorità spirituale contraffatta, tentativo di modificare le situazioni più con un controllo mentale che attraverso l'opera dello Spirito Santo. Fino persino anche, questo è ancora più grave, a ricevere anche da sorgenti non positive, lì dove si chiede, spinti da motivazioni carnali. Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché non domandate, perché domandate male per spendere i vostri piaceri, oppure domandate e ricevete nonostante domandate male perché forse non ricevete da Dio. Quando qualche cosa la desideriamo così tanto che non ci interessa più la sorgente, potremmo finire per attingere a un'energia negativa. Come a dire, io voglio il controllo della comunità. Come si ottiene il controllo? Con una sorta di programmazione neurolinguistica o non so quale altra tecnica di suggestione, eccetera, eccetera? Oppure attraverso guidare le persone a comprendere il senso della famiglia. Quando noi saremo così attirati da certi risultati e li chiediamo più per qualcosa di umano, per una motivazione umana, non necessariamente li riceveremo da Dio. Questo è un capitolo che richiederebbe tutta una conferenza, perché tante volte Dio chiaramente sembra che ci risponda, come rispose una volta Balaam, il quale diceva: Dio, io voglio andare a maledire il popolo di Israele. E a un certo punto sembrava che Dio gli disse: ok, vai, però poi non è stata una bella esperienza per Balaam, dovette essere ripreso da un'asina. E tante volte anche noi, quando chiediamo non secondo Dio, ma chiediamo con motivazioni carnali, sembra che possiamo ricevere. Ma tante volte questo che riceviamo non viene dallo Spirito Santo, ma viene dall'orgoglio, viene dal padre della menzogna, e alla fine, quando lo capiamo, dobbiamo fermarci e lasciarsi veramente riprendere da circostanze e metterci nuovamente in carreggiata, dove lo stesso Balaam poi si dovette mettere in carreggiata. La fine della riflessione. L'Ecclesiaste 4:9 ci ricorda: due valgono più di uno solo, perché se sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere qualcuno che lo rialzi. Lo voglio applicare non per la coppia, perché questo è il verso che normalmente usiamo quando c'è un matrimonio. Ancora una volta lo vorrei applicare per i ministri che vivono la loro chiamata da soli. Abbiamo avuto possibilità nel passato di fare degli incontri molto belli, un ritiro dove abbiamo parlato delle fragilità dei ministri qualche anno fa, ma anche un ritiro più recente dove abbiamo dato possibilità ai ministri di esprimere i loro bisogni E sono venute fuori urla di dolore in molti ministri, soprattutto in molte mogli di ministri, perché è come se intanto avessimo ancora una volta evidenziato il fatto che spesso l'unica persona con cui comunica il ministro è la moglie, ma almeno già è un passo avanti, perché ci sono quelli, come dicevo, che non comunicano né con se stessi né, figuriamoci, con le mogli, eccetera, eccetera. Però mi ha colpito a un certo punto questa solitudine della coppia pastorale e mi ha colpito che molti pastori, qualcuno ha detto: sì, la mia denominazione, il mio gruppo, però la mia famiglia siete voi. Come a dire, abbiamo bisogno di essere insieme, abbiamo bisogno di comunicare. Due pastori, tre pastori, quattro pastori valgono più di uno solo? Ci crediamo? E ancora di più, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica, soprattutto se uno tira dalla stessa parte, non uno tira di qua e l'altro tira dell'altra, sennò la fatica la facciamo doppia. Ma se riusciamo ad essere concordi, complementari, 2, 3, 4, 5, 10, 100 ministri vengono ricompensati di più della loro fatica individuale se solo riescono a essere insieme. Infatti, a parte il pari sentimento, a parte la forza, se uno cade, l'altro lo rialza. Che bella questa immagine! E come tante volte è diversa da quello che abbiamo vissuto. Se uno cade, oh, dice, è caduto, guarda, è caduto. Lui che si sentiva tutto così è caduto, che bello. Se uno cade, l'altro lo rialza, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai, problemi, difficoltà a chi è solo e cade senza avere qualcun altro che lo rialzi. Queste considerazioni ci mostrano l'importanza di stabilire relazioni di intimità con fratelli, padri spirituali, sia a un livello di comunione amichevole, ma sia a un livello di riferimento, di paternità spirituale. Un'esortazione questa mattina forte: abbiate dei riferimenti paterni spirituali, dei ministri, riferimento paterno spirituali. Non cercate semplicemente una denominazione per i benefici istituzionali, legali, eccetera, eccetera. Questo può essere pure comodo, ma cercate dei riferimenti paterni, delle persone con cui aprirvi totalmente e accettare anche la correzione, naturalmente, non solo aprirvi, sfogarvi, ma anche accettare il beneficio dell'esperienza di quelli che sono padri spirituali. Dove c'è questa libertà di riconoscere e confessare le nostre debolezze, confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri, pregate gli uni gli altri affinché siate guariti. E la guarigione passa attraverso la scoperta e la confessione a se stessi o agli altri dei nostri fallimenti, delle nostre debolezze, delle nostre ferite dell'anima. Mi sta succedendo che tanti pastori a un certo punto si trovano a parlare e non mi vedono più come la psichiatra. Ma perché? Probabilmente senza che me ne sono reso conto sto diventando più paterno. Io che ho odiato essere padre, ve lo confesso, perché volevo essere sempre figlio al centro dell'attenzione, sto cominciando a vedere un lavoro che stranamente mi fa vivere in una dimensione diversa, come dicevo questa mattina, non più di rivalità. Le persone non mi vivono più come un rivale, ma mi vivono come un padre. E io sono contento, anche se il lavoro non lo faccio io, ma lo vedo fare negli altri. Questo è quello che Dio si sta aspettando nella tua vita. Non ci devo essere io, ma il desiderio che i tuoi figli vadano più avanti di te. Questo è un desiderio buono che dovrebbero avere tutti i pastori. non sentendosi minacciati da qualcuno che sembra crescere più di loro, ma anzi sentendosi gioiosi nel contribuire, nel formare delle persone che saranno i ministri, le colonne della Chiesa di domani. Abbiamo bisogno veramente di padri che facciano questo lavoro. Abbiamo bisogno di raccordare tante persone che vivono troppo in solitudine perché non si sono rinnovati mentalmente. Ed è difficile inglobarle in una famiglia di amore. Cercate qualcuno al quale potere condividere le vostre fragilità, qualcuno in cui cogliete l'amore paterno di Dio, padri che hanno conosciuto le cose del principio, i principi spirituali, qualcuno che, essendo stato tentato, avendo passato difficoltà, sia capace di simpatizzare con le vostre debolezze. Certo, è difficile tante volte aprirsi con alcuni che sembrano Superman e dicono: mamma mia, se io gli dico che ho questo problema mi sentirò giudicato. Ma cercate persone che hanno vissuto, hanno superato difficoltà, sofferenze, hanno sofferto. Io ho difficoltà ad aprirmi con ministri che sembra che non hanno avuto mai nessun problema. Dice: mia, allora il problema sono sempre io. Sembrano dei Superman. Rivolgetevi a persone che hanno sofferto, ma che hanno superato la sofferenza. Alleluia. E ancora, qualcuno, dicevo, che può simpatizzare, essendo stato tentato con le vostre debolezze, qualcuno che si possa mettere sul vostro piano da amico, come Eliù fece con Giobbe quando gli disse: ecco, io sono uguale a te davanti a Dio, anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare, sono come te, ci alziamo in piedi. Ma questa libertà di comunicare si manifesterà soltanto in seguito a una maggiore rivelazione della grazia e dell'amore perfetto di Dio. E io sono grato a Dio che lo Spirito Santo sta veramente facendo trasmissioni di grazia e di amore profondo, perché questo ti andrà a tirare fuori dalla solitudine dove tante volte ti sei rassegnata a stare, dalla sensazione di non essere compresa. Ci sono veramente tante persone che non parlano più perché quando hanno parlato sono state giudicate e hanno detto: basta, non dico più niente. Dio sta andando in queste tue ferite, lo Spirito Santo sta andando lì per abbracciarti prima di ogni cosa e dirti: figlia mia, figlio mio, ti amo profondamente, di un amore perfetto che sta cacciando la paura che ha animato la tua vita. Io ti voglio cominciare a spingere attraverso l'amore, troppo condizionato dalla paura, troppo condizionato dal senso solo di responsabilità. Ora voglio costringerti con il mio amore, e come se lo Spirito Santo sta dicendo a ognuno di noi questa mattina, e il suo amore ci costringe a uscire dalle nostre tane, ci costringe a uscire dalle nostre barriere denominazionali, ci costringe a guardare l'altro come un capolavoro e a stimare l'altro come se stesso, almeno se non di più. L'amore di Dio ci fa vedere la Chiesa come un corpo unico dove realmente troviamo l'energia, la risorsa, la capacità, la speranza, non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Voglio concludere con una breve preghiera, voglio invitare Pastore Lirio, vogliamo pregare insieme in questo momento.
Sono stato colpito da quello che tu hai detto, che ci sono persone che in seguito alle ferite ricevute si sono chiuse e hanno detto: non parlerò più con nessuno. Quando tu hai detto questo, lo Spirito Santo mi ha detto: io vi voglio guarire stamattina. Voglio riportarli di nuovo ad avere fiducia, perché così si sono chiusi in se stessi e io non posso intervenire. Ma questa mattina, se tu hai avuto ferite di questo genere, hai detto: non mi aprirò più, non parlerò più con nessuno, nessuno mi capisce, ogni volta che parlo sempre prendo mazzate, sono sempre giudicato, condannato, E se questa sofferenza è nel tuo cuore, vieni qua, perché lo Spirito Santo stamattina ti vuole guarire. Sentirai l'amore di Dio, l'abbraccio di Dio. Sentirai che lo Spirito Santo ti vuole sbloccare, ti vuole restaurare, ti vuole guarire. Lui è qui presente, Lui fa quello che fa la differenza nella nostra vita. Noi abbiamo fiducia nel suo amore, fiducia nella sua grazia. Feriamo e veniamo feriti. Dobbiamo riconoscere che noi feriamo con le nostre debolezze, con il nostro orgoglio, con la nostra arroganza, con il nostro dominio a volte, più che amore, e veniamo feriti. Ma presso di Lui c'è il ristoro. Egli è quel che ci ristora l'anima. E noi questa mattina vogliamo pregare. Alleluia.